primavera del 1947, mentre si inaugura il primo teatro pubblico d'Italia, il piccolo teatro della città di Milano, i teatri milanesi sono pieni. Al Mediolanum c'è Edoardo De Filippo con Filumena Marturano, mentre il fratello Peppino è all'Odeon, con A che servono questi quattrini. Al Teatro Olimpia Diana Torrieri propone L'Incrinatura, di Cesare Vico Lodovici, mentre al Nuovo arriva La casa di Bernarda Alba, di García Lorca. E se alla Scala c'è Mozart, Satie e Stravinsky vengono proposti alla Casa della Cultura. Al Lirico furoreggiano Biarisio e Vando Osiris nella nuova rivista di Garinè Giovannini Si stava meglio domani, con la Vandissima che fa il suo ingresso su un calesse trainato da due veri cavalli, mentre duetta con Gianni Agus. Anche i cinema sono strapieni. Arrivano valanghe di film americani e tutti fanno la coda per vedere la Bergman e Bogart in Casablanca. Ma ci sono anche code di nuovi cinefili per ammirare l'ultimo film di Rossellini, Paisà.
È tanto triste questa sera guardar la pioggia che viene giù da quella nuvola leggera perduta nel cielo lassù.
In questo disordinato fervore, Milano diventa il laboratorio privilegiato di originali esperimenti culturali. Grazie all'iniziativa di Paolo Grassi, l'amministrazione comunale si fa garante del progetto pilota di un teatro pubblico. E Antonio Greppi, il sindaco della Liberazione, a farsi promotore politico del nascente teatro stabile.
Il sindaco non aveva naturalmente dimenticato l'uomo di teatro, anzi lo riviveva con una più grande passione dopo la lunga notte del fascismo. Ma soprattutto questa creazione voleva essere un atto di fede nella sensibilità dei milanesi. È pur vera un'altra cosa, che l'amministrazione di Milano liberata e il suo capo intendevano dimostrare che in un mondo moderno la ricostruzione di una città è essenzialmente un fatto spirituale. Il bilancio dei primi 10 anni del piccolo teatro ha dato largamente ragione alla fede dei promotori e alla grande bravura degli artefici.
Scriveva Paolo Grassi sull'Avanti tra il 46 e il 47. Il teatro è il miglior strumento di elevazione spirituale e di educazione culturale a disposizione della società. Noi vorremmo che autorità e giunte comunali, partiti e artisti si formassero questa precisa coscienza del teatro, considerandolo come una necessità collettiva, come un bisogno dei cittadini, come un pubblico servizio alla stregua della metropolitana e dei vigili del fuoco. Abbiamo il dovere di sottrarre il teatro all'esclusivo dominio della speculazione privata, spesso segnata dalla omertà e dalla incompetenza. Non ci può essere un'autentica civiltà del teatro italiano fin tanto che i mezzi di produzione dello spettacolo rimarranno nelle mani degli esercenti, degli industriali e dei capocomici, a loro asserviti, all'impero del guadagno a tutti i costi. Nel 1947 il poeta Franco Loi ha 17 anni. Subito dopo la liberazione si getta con passione nella vita politica con l'entusiasmo di giovanissimi italiani che scoprono il valore della libertà e aspirano a una società più giusta. Come molti giovani si è iscritto al Partito Comunista ed è stato eletto segretario di una sezione della Federazione Giovanile. È da quella postazione così fortemente politicizzata che il giovane Franco Loi può osservare e seguire la nascente vita culturale della città.
C'erano due aspetti. Uno era il ritorno, se così si può dire, in modo nuovo, di quello che erano gli intellettuali che avevano già una certa età, che erano cresciuti durante il fascismo e che quindi, chi per una ragione o chi per un'altra, chi si era poi impegnato nella clandestinità contro il fascismo, anche se ci sono delle cose ambigue perché molti di loro poi fino al 1943 erano stati fascisti. Ecco, il Politecnico di Vittorini, che esce proprio, non ricordo bene se nel 1946 o nel 1947, ripresenta personaggi che tra l'altro non era neanche allora ancora tornato in Italia, per esempio Ungaretti, presenta poesie di Gatto, di Alfonso Gatto, e nello stesso tempo c'erano i giovani, che incominciavano a pubblicare, che incominciavano ad avere un minimo di notorietà. E questo era quindi un tentativo di legare la cultura, dare una continuità all'ambiente culturale, al mondo culturale. Dall'altro c'eravamo noi, illusi, giovani, io ero responsabile politico della sezione giovanile comunista. Ecco, avevamo anche l'idea di un decentramento della cultura, cioè costituire anche un luogo centrale di coordinamento e di organizzazione della cultura, ma che avesse radici nelle varie periferie milanesi. A questo proposito, infatti, c'era, per esempio, interessantissimo il calendario del popolo di Trevisani. E noi abbiamo, nel 48, subito dopo, abbiamo cercato di fondare la Casa della Cultura in via Filodrammatici. Eravamo in 11. Tra questi 11 c'erano Treccani, c'era la Lidia De Grada, la moglie, c'era Montanari. E quindi ci siamo trovati a fare questa Casa della Cultura con questo intento proprio. Trovare le forze nuove, periferiche, che in qualche modo deve essere un contributo. Secondo noi doveva esserci in ogni sezione poi come una piccola cellula della Casa della Cultura. Naturalmente erano utopie idealistiche, perché subito dopo, infatti, la Casa della Cultura si è centralizzata, il calendario del popolo è stato soppresso, perché non gli ha dato più soldi, non ha sovvenzionato più il Partito Comunista, il Politecnico ha chiuso. Però il clima era di grande entusiasmo, naturalmente, quello del 47. Cioè, è un clima come di rinascita, l'idea di fare cose nuove e coinvolgere le classi popolari in questo processo di rinnovamento anche della cultura.
La Milano del dopoguerra ci appartiene perché noi ci inserimmo immediatamente in quella vita oscura e febbrile, irrequieta e contraddittoria più di quanto sempre a prima vista. E fu il tempo delle scoperte, delle rivalutazioni, degli aggiornamenti, ma anche il tempo dei concreti progetti, il tempo dello studio di rinnovamenti sul piano di un'organizzazione teatrale che sostituisse di volta in volta le antiche strutture, che mostravano ogni giorno di più la propria incapacità a sopravvivere. E fu anche il tempo di riprendere vecchi progetti, come il mio primo progetto di teatro stabile, pensato per il Comune di Milano, che reca appunto la data del 1939. Paolo Grassi, 1958. Ma quanto è durato questo clima di grande fervore che ha caratterizzato il dopoguerra? Il poeta Franco Loi è stato testimone dei grandi cambiamenti di quel periodo.
Con 48 si è chiuso, si è dato un colpo non da niente a tutto il movimento popolare. Però col senno di poi devo dire, sapete che Togliatti, c'è stato l'attentato a Togliatti, non solo le elezioni, attenzione. Ora, l'attentato a Togliatti ha voluto dire, come dire, la rivoluzione, l'insurrezione in Italia del Nord. Cioè, Milano era in mano a noi, ai comunisti. E la prima cosa che ha detto Togliatti, fermate gli operai, vera o non vera che sia, certamente il partito si è adoperato per calmare, rallentare, e poi ha dato l'ordine di tornare a casa, deporre le armi. Io sono stato tra quelli che pianto, per esempio, stupidamente, nel 48. Però devo dire, a distanza, non adesso, dopo qualche anno ho capito, aveva ragione Togliatti in questo. Cioè, qui sarebbe successo una guerra civile prima di tutto, perché tutto è successo nel nord, ma il sud è un'altra cosa. E sarebbe successo una guerra civile e sarebbe successo quel che è successo in Grecia, sicuramente. Quindi ha avuto ragione Togliatti. Ecco, in quel clima io credo che il 48 però non ha cessato l'entusiasmo per la fine della guerra, per la voglia di rifare la città. Bisogna pensare, la città era era distrutta. Eravamo in una situazione dove tutto ciò che si faceva, non dobbiamo dimenticare, in condizioni di ricostruzione della città, ricostruzione delle strade, ricostruzione anche dei minimi aspetti di convivenza sociale, che sono gli acquedotti, le cave per costruire, era una città in fermento. Ecco, questo fermento, devo dire, non è cessato. In questo clima, naturalmente, hanno incominciato ad assestarsi le cose. Nasce la Casa della Cultura centralizzata, nasce il piccolo teatro e sempre di più diventa quell'istituzione che sappiamo, che conosciamo. E questo è proprio nella dinamica delle cose. Adesso, a distanza di anni, non ho pentimenti di quello che è accaduto e di quello che è stato, no? Non ho neanche nostalgia che qualcosa non ha... Noi abbiamo fatto quel che dovevamo fare, in un modo, però eravamo degli utopisti, non tenevamo conto della situazione internazionale, non tenevamo conto della vera situazione politico-sociale dell'Italia, e quindi questo assestamento, in un certo modo, è stato anche utile, perché almeno salvaguardato, per esempio, l'opera del piccolo teatro durante il periodo dei primi anni 50 è stato straordinario. Insomma, non si può dimenticare tutto quello che hanno fatto. Io ero presente quando è venuto Brecht, per esempio, al piccolo. Quindi, voglio dire, è stato fatto un grande lavoro culturale, comunque. Certo, con tutti i limiti che sono dovuti a chi sovvenzionava il teatro e alla linea di condotta che era stata imposta al piccolo.
Coraggio, cantiamo insieme la canzone dei cannoni! Giorni insieme a noi come Jim!
E oggi diventò sergente!
Andare a nord ed oriente,
soldati e bombe, cannoni e trombe, dal sud a capo noi, piovesse oppure no, ci si spagava un po', alla mattina e sera, con gente bianca e nera, le feste cacce e caffè facevamo, notte!
Roberto De Monticelli, figlio di attori, ha vissuto sin dall'inizio come spettatore e poi come critico teatrale al Corriere della Sera l'avventura del piccolo teatro. Così testimoniava nel 1982 dell'avventura intellettuale e artistica da lui vissuta nella sala di Via Rovello. Il piccolo teatro è stato per noi assai più che un'iniziativa culturale nata dall'incontro di due uomini che riuscirono a catalizzare intorno al loro fervore una serie di forze politiche, sociali e amministrative. Il piccolo teatro fu per noi, nei suoi primi anni, un'apertura all'immaginario che fino ad allora ci era stato negato. Esso funzionò in quei suoi primi anni come una sorta di caleidoscopio dell'aggiornamento. Tutto allora, negli anni immediatamente successivi alla liberazione, era in Italia voglia di sapere, ansia di recuperare il tempo perduto. Gli astratti furori che aveva individuato egli Vittorini nella coscienza degli italiani più inquieti e sensibili andavano placandosi all'incontro con la realtà, cessavano di ardere dolorosamente a vuoto. Di qui quell'inevitabile eclettismo che caratterizzò per i primi anni il repertorio del piccolo. Gorky, Salacru, Calderon della Barca, Goldoni e poi Pirandello, Ostrovsky, Molière, Anouilh, Shakespeare, Eliot, Gozzi, Chekhov, Ibsen e via via attraverso Büchner, Gogol, Sartre, Girardot, fino alla riscoperta di Bertolazzi e al lavoro su Brecht. Accusa di eclettismo, dalla quale lo stesso Strehler si è sempre difeso con la forza dei risultati ottenuti.
Quindi una ricerca e un riproporre o un proporre opere, testi, idee che non avevano potuto essere rappresentate in sottoforma drammatica sui nostri palcoscenici per molti anni, o perlomeno non avevano potuto essere rappresentati in modo sistematico, in modo duraturo. Questo uno dei nostri scopi, naturalmente non l'unico. L'altro potrebbe essere questo, che noi non crediamo al teatro come fatto estetico, soprattutto per quanto riguarda noi interpreti, ad un fatto assolutamente unitario, o perlomeno che chiuda i confini dello spirito, ma casomai che li apra. Cioè, noi crediamo che lo stile di un interprete, lo stile quindi di un teatro, e direi anche quindi lo stile di un pubblico, è quello di riuscire a capire sempre di più, ad allargare la sua carica di umanità e di comprensione dell'umano, piuttosto che chiuderlo in determinati schemi. Da qui una certa accusa di eclettismo nei repertori del nostro teatro durante questi 10 anni. A me piacerebbe piuttosto considerarlo non eclettismo, ma piuttosto ricerca dell'universale, ricerca di quella unità dell'uomo, delle sue idee, del suo spirito, attraverso le forme della poesia drammatica in questo caso. Una scelta quindi che non operasse delle esclusioni, era la nostra, o perlomeno che operasse le uniche esclusioni sul piano della poesia o della non poesia, sul piano di quello che è giusto, che è storico nella realtà che si andava vivendo e che si vive giorno per giorno, e non nel fatto estetico puro che non si legasse in un modo o nell'altro con la nostra tormentata umanità.
Roberto De Monticelli, 1982. Cosa fu dunque per noi il piccolo teatro di allora? Il mondo, naturalmente, ma soprattutto il teatro. Ed era un teatro come non avevamo mai visto. Il teatro che era stato sognato, intuito a brandelli qua e là in qualche proposta isolata, confusamente presagito e teorizzato da quella frangia di intellettuali che aveva vissuto una propria età turbata negli anni della guerra e in quelli immediatamente precedenti, un po' dentro, un po' fuori le strutture culturali giovanili del fascismo. Eravamo davvero, come scrisse Strehler, una generazione senza maestri. Assistevamo finalmente su un palcoscenico italiano alla nascita di un'arte e di una tecnica della regia. Erano spettacoli che ci portavano la novità di un ritmo interno alla loro tessitura verbale e gestuale. C'era un lavoro sugli attori come in Italia non si era mai fatto. E veniva dal palcoscenico, costante, insopprimibile, il senso di solidarietà per l'uomo, quasi un fiato leggero, appena umido, di fraternità. Questo fu il dato più importante in quegli anni di presa di coscienza. Ci veniva proposto, per la prima volta in Italia, un modo di fare teatro in cui le ragioni dell'arte fossero indissolubilmente e dolorosamente connesse alla socialità.
Ma che bella roba, molesina spirulenta! La par pulenta! Ah, se fosse pulenta sarebbe una gran bella cosa! Assaggiamo un po' che lì. Non è pulenta, è meglio della pulenta.
Avvicino! Avvicino! Vieni a servire! Avvicino! Ma
dove diavolo è costui?
Ah, sono qua!
Dove sei? Dove ti perdi?
Ero a Tor dei Piatti.
Di altro da mangiare?
Adesso va la vela.
Spicciati che poi voglio riposare. Beatrice!
E altro! A sto modellino me lo metto via a parlare.
Ecco qua la rosta!
Resto i frutti!
Ecco questo, subito!
La rosta, anche lo porto.
Come la commedia dell'arte, come le commedie dell'arte, lontane da noi più di 300-350 anni, anche l'Arlecchino, servitore dei due padroni, nella nostra edizione, è stato recitato davanti ai pubblici, si può dire, di tutto il mondo. Ed è stato amato, è stato capito, ha dato gioia al di là persino delle diverse lingue. In questo modo l'Arlecchino è diventato il simbolo di quello che dovrebbe essere sempre il grande teatro, cioè uno strumento per esaltare la meravigliosa unicità e la fraternità degli uomini.